è ognuno fa cosa vuole, ovviamente, ma può essere un pezzettino su cui uno magari ha un'occasione per fare due riflessioni quaresimali, no? Il che, essendo ancora la settimana prima di Carnevale, è un po' brutto fare, però le date sono queste. Uno fa una parentesi e poi la tira fuori a quaresima iniziata. Cioè, questa era l'opzione. Allora, come al solito leggo il testo. È un testo lungo, ma credo valga comunque la pena di leggerlo con calma tutto, in modo da entrare un po' nel ritmo del Salmo. E poi questa volta farò un'introduzione, credo lunghetta, prima di arrivare al testo. Anche perché, ragionandoci su abbastanza, mi pare che il testo, comunque, anche se non riusciamo a spiegarlo tutto analiticamente, è un testo molto chiaro una volta capito il quadro in cui questo Salmo sta. Allora, la traduzione italiana dice così: pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia. Nella tua grande bontà cancella il mio peccato. Lavami da tutte le mie colpe, mondami dal mio peccato. Riconosco la mia colpa, il mio peccato mi sta sempre dinanzi. Contro di te, contro te solo, ho peccato. Quello che è male ai tuoi occhi, io l'ho fatto. Perciò sei giusto quando parli e retto nel tuo giudizio. Ecco, nella colpa sono stato generato, nel peccato mi ha concepito mia madre. Ma tu vuoi la sincerità del cuore e nell'intimo mi insegni la sapienza. Purificami con il sopo e sarò mondato, lavami e sarò più bianco della neve. Fammi sentire gioia e letizia, esulteranno le ossa che hai spezzato. Distogli lo sguardo dai miei peccati, cancella tutte le mie colpe. Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo. Non respingermi dalla tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito. Rendimi la gioia di essere salvato, sostieni in me un animo generoso. Insegnerò agli erranti le tue vie e i peccatori a te ritorneranno. Liberami dal sangue, Dio, Dio mia salvezza, e la mia lingua esalterà la tua giustizia. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode. Poiché non gradisci il sacrificio e se offro olocausti non li accetti. Uno spirito contrito è sacrificio a Dio, un cuore affranto e umiliato, Dio tu non disprezzi. Nel tuo amore fa grazia a Sion, rialza le mura di Gerusalemme, allora gradirai i sacrifici prescritti, l'olocausto e l'intera oblazione, allora immoleranno vittime sopra il tuo altare. Allora, questo è il testo. C'è un testo molto conosciuto e dal punto di vista testuale delle parole relativamente semplice, perché ha pochissimi riferimenti storici concreti o a nomi, a personaggi, a luoghi che magari non conosciamo, ha poche costruzioni monche, è un testo ben tramandato, quindi che ha una tradizione sul testo completa, assodata, comune a quasi tutti i manoscritti, quindi senza troppi problemi di interpretazione, come spesso accade nei salmi, dove magari una parola è saltata, un manoscritto è mangiato da una parte, e quindi si fanno delle congetture. Questo no, è un testo molto piano, no? E il testo di questo salmo è un testo, voglio dire, verso cui abbiamo una grossa simpatia, perché appunto è quasi astorico. Cioè, solo il fatto che ha questo slancio religioso molto forte e l'ultima menzione negli ultimi due versetti di Sion e di Gerusalemme ne fa un testo antico. Di per sé quasi ciascuno di noi ha pensato più o meno, se non proprio con queste parole, ma quasi con queste parole, delle cose molto simili su di sé. Allora è un testo personale, noi diremmo esistenziale, e quindi in genere ci è molto simpatico. Come vedremo, il problema di questo testo, l'unico vero problema, sta fuori dal testo e sta proprio in questo suo essere un testo molto esistenziale, per cui ha diversi strati di lettura possibile, a seconda del livello della nostra vita, cioè a seconda di qual è la nostra esistenza, quello entra bene dappertutto. Il testo non stride, no? Testi più storici, più concreti, con più riferimenti concreti, su certi livelli della nostra qualità di fede e di vita non ci entrano, perché il riferimento storico li fa scattare la crisi, no? Dunque non li capiamo, non ci piacciono, non ci dicono niente, entrano in conflitto. Questo testo, essendo così poco rigorosamente storico, può essere ampiamente manipolato, questo è il succo finale, cioè ognuno lo prende, lo mette sulla misura della propria esistenza, e pazienza se non era questo il testo, questa è la traduzione. Allora, questo è il vero unico problema di questo testo, che in genere è anche il motivo per cui ci piace molto, per cui poi uno gli fa dire quello che gli serve di sentirsi dire, dunque gli va sempre bene, grosso modo. Ecco, allora, introduzione, di cosa parla questo salmo? Apparentemente molto chiaro, del peccato e dell'atteggiamento nei confronti del peccato, ed è così, no? Perché dico apparentemente molto chiaro? Perché il problema è, per la cosa che ho appena detto, che cosa noi viviamo come peccato, cioè a che punto è la nostra vita, la nostra esistenza, il nostro sentire esistenziale rispetto al peccato. Questo testo parla del peccato, il problema è cosa ci mettiamo noi dentro questa parola, perché poi pigliamo il testo e lo mettiamo esattamente dove per noi questa parola è. E il piccolo problema è che se noi abbiamo una corretta idea secondo la scrittura e la fede cristiana del peccato, va bene, ma se noi, come piuttosto frequente purtroppo per una serie di motivi storici, abbiamo una distorta idea di peccato, un'incompleta idea di peccato, parziale idea di peccato, pigliamo il salmo e lo mettiamo in un posto parziale, incompleto o distorto. È chiaro come si pone il problema? Allora, questo testo parla del peccato, vero? Cioè, di che cosa parla? Questo è il problema. È il primo di 7 salmi penitenziali, questo salmo. Dunque già andrebbero almeno così, almeno come verifica, letti anche gli altri 7 per vedere quali idee aggiungono, perché magari sono più storici, più precisi e dunque evitano di andare troppo per i campi. E, tra l'altro, questo è un piccolo trucco metodologico che si può usare sempre. Quanto non capite la scrittura o temete di interpretarla male, avete un dubbio se è possibile interpretarla così come la sentite, cercate, aiutandovi con le note o con le note a margine della Bibbia di Gerusalemme, i testi che sono segnati come simili. Ad esempio, nella Bibbia di Gerusalemme voi trovate un segnino che sembra una freccia diagonale, diciamo, che indica i testi paralleli come tema, e leggetene uno o due. Confrontando i testi vi devono tornare tutti, non so come dire, cioè se quello che voi sentite su un testo è molto diverso da quello che sentite sui testi segnalati come simile, probabilmente c'è qualcosa che non funziona. È un piccolo trucco che si può usare da un punto di vista metodologico. Allora, in questo caso, 7 salmi penitenziali a seguire, questo è il primo, e possono servirci come confronto. Ovviamente non abbiamo il tempo qua di analizzarli tutti e 7, per esempio potrebbe essere una buona idea quaresimale leggersi i 7 salmi penitenziali. Uno stava su 40 giorni di quaresima, 7 salmi ce la fa a leggerli, no? Allora uno si piglia i 7 salmi penitenziali e se li legge, per esempio. Allora, il tema del male e del peccato è un tema delicatissimo, perché al di là di tutte le storie è molto spesso, in ultima analisi, quello che in termini tecnici noi consideriamo il qualificante religioso. Cioè, al di là di tutta una serie di discorsi, di chiacchiere, di più o meno ammodernamenti, del fatto che è vero, non siamo più proprio oppressi dai sensi di colpa, no? Cioè, voglio dire, è vero, sono cambiate molte cose, ma poi alla fine, stringi, molto spesso ciascuno di noi, nel suo percorso concreto, personale, no? Alla fine, quando ha da fare una riflessione circa la fede, la propria fede, fa un esame di coscienza, cioè fa della questione giusto o sbagliato, peccato o non peccato, comunque si è espressa, e anche in termini ampi, non necessariamente legalistici, ma fa questo, di questo, il punto che distingue il pensare religiosamente una cosa o no. Questo elemento, e scusate se lo dico con estrema chiarezza e con estrema durezza, questo elemento è un elemento eretico rispetto al cristianesimo. È proprio un elemento sbagliato, che ha mille spiegazioni, che si capisce perché, cioè non c'è una cattiva fede da parte nostra, però di fatto è sbagliato. E non vuol dire che il tema del peccato non c'entra niente, non sto dicendo questo, ma non è il qualificante religioso. Faccio un esempio per spiegarmi. I racconti delle origini, tutti abbiamo in mente più o meno Genesi 1-3, no? La creazione, Adamo ed Eva, il peccato originale, la condanna e la promessa, grosso modo il racconto lo conosciamo, no? E ci pare istintivamente che il qualificante di quel racconto è la faccenda del peccato originale, perché siccome lo leggiamo a partire da un'idea che è esterna al testo, che il qualificante religioso sia il problema del peccato, quando leggiamo i racconti delle origini ci pare che tutto l'inizio sia una specie di premessa. Adesso io esagero un po' per spiegarmi, nessuno credo lo pensa così, ma il succo è questo: una specie di lunga premessa carina, sì, bellina, questa cosa del rapporto sereno con Dio, eccetera, eccetera, però poi arriva la cosa importante, che sarebbe questa faccenda del peccato, che è quella che ci ha guaiato noi, che ha costretto Dio a mandare suo figlio per risolverla, che ci fa stare in una valle di lacrime, e dunque di per sé ci rompiamo un sacco. Sto banalizzando, ma credo che un po' la lettura sia quella. Ora, di per sé quel testo non è così. Quel testo è un altro tipo di testo, cioè tutto l'inizio, i primi due capitoli della creazione, non è che sono una specie di premessa per creare gli elementi narrativi necessari a mettere una proibizione, perché poi così si poteva raccontare che uno aveva violato la proibizione. Il centro di quel testo sono i due capitoli della creazione. Per dimostrarlo, come al solito, con un raccontino curioso, che così uno se lo ricorda, se voi confrontate questo racconto della creazione con il racconto delle origini di una cultura analoga a questa, che è quella babilonese, cioè più o meno stessa epoca, stesso ambiente, eccetera, eccetera, i cosiddetti racconti di Enuma Elish, che è il nome di questo dio babilonese, funzionano così. La storia comincia con una grande lotta tra un dio buono e un dio malvagio. Vince il dio buono, che prende il dio malvagio e lo fa a fette, materialmente, lo taglia a pezzi, no? Immagine truculenta, ma insomma abbastanza comune in quell'epoca come immaginario di punizione. Tagliandolo a fette, il sangue del dio malvagio cade sulla terra e impasta il fango, da cui questo fango impastato di sangue origina la razza umana. Allora, in questo racconto il problema del bene e del male è originario, cioè il qualificante religioso è il peccato. L'essere umano ha origine dalla sconfitta del male, l'origine è una battaglia tra bene e male, l'essere umano nasce dalla parte malvagia sconfitta, ma non ha in sé elemento buono, non è impastato col Dio buono, è impastato del sangue del Dio cattivo, che ha perso, dunque nell'economia generale il bene trionferà, ma l'essere umano è malvagio, tentato di malvagità, prima della sua libera scelta, perché è impastato di sangue di un dio malvagio. Ci siamo? Allora, questo racconto ha come discriminante religioso la questione del peccato, del bene e del male e della lotta morale. Adesso, pensate al racconto di Genesi. Non c'è nessuna lotta. Non ci sono due soggetti, bene e male, alto basso, malvagio, c'è un unico soggetto, benevolente. Non c'è proprio l'altro interlocutore, non è dualista l'inizio. L'inizio è un Dio benevolente che parlando fa, sia la luce e la luce fu. le acque siano, le acque superiori siano separate dalle acque inferiori e le acque si separano, eccetera. No? E questo Dio impasta con il soffio, soffia sul fango per dargli vita. Dunque il risultante, l'essere umano creato, ha in sé il soffio di un Dio buono e benevolente, ma che non ha un avversario cattivo e malvolente. Ricordate, l'ho già detto, il racconto degli angeli caduti non sta in Genesi, l'origine del demonio, che sarebbe l'angelo che è caduto, sta nel quarto libro di Enoch, cioè un apocrifo ebraico, no? Poi è entrata a far parte della tradizione, ma non, dunque ha una dimensione anche importante per noi, ma di per sé non sta nel racconto delle origini. Cioè, la prima cosa che la parola di Dio ci dice non è che c'è Dio e poi c'è il suo antagonista. La prima cosa che la parola di Dio ci dice è che c'è Dio, punto. E che gli esseri umani sono impastati del soffio buono di un Dio, benevolente e potente. E notate anche la differenza di elementi. Nel racconto di Enuma Elish, l'uomo nasce da fango più sangue. Sangue per tutta l'antichità è un elemento impuro. Tutte le culture antiche considerano il sangue un elemento vitale ma impuro, come dire, che corrompe, mentre tutte le culture antiche considerano il soffio, il respiro, l'anima, l'aria, un elemento puro. Allora, il racconto della parola di Dio ci dice che la parte pura di un Dio buono fa di noi degli esseri umani. E fin qui già c'è un primo passaggio abbastanza importante, ma piccolo particolare, non solo non c'è nessun elemento negativo in ciò che ci impasta, ma non c'è proprio l'interlocutore negativo. Cioè, il problema di Genesi non è la lotta tra bene e male. Il problema di Genesi è prima della lotta tra bene e male. È creata la libertà, dunque la libertà non è un male perché è creata da un Dio benevolente. Dopo la libertà c'è un peccato possibile. Non come in Enuma Elish, prima della libertà. Allora, tutto sto raccontino sulle origini, fatto con grande dispendio di parole, ma spero che vi dia una figura da pensare in testa, per dirvi, signori, il problema del cristianesimo non è il peccato. Il peccato è un problema del cristianesimo, nel caso. Cioè, è un elemento che ha un suo ruolo in questa vicenda della storia. Ma non è il qualificante religioso. Quando noi diciamo il tema di questo salmo è il peccato, non diciamo che il tema di questo salmo è il punto decisivo. Ci si salva, non ci si salva, si fa giusto, si fa sbagliato. E dunque questo salmo, che ha come tema il peccato, va letto dentro a una cornice che è il qualificante religioso del cristianesimo, che non sta in questo salmo. Cioè, questo salmo tratta di un problema, che sta dentro una cornice che non sta qui. Ma come tutti sappiamo, trattare di un problema particolare che sta dentro una cornice senza sapere qual è la cornice è un buon problema. Voglio dire, si rischiano confusioni, ok? Vabbè, questo era un po' il primo punto dell'introduzione. Il secondo punto dell'introduzione, su cui spero di andare un filino più veloce, è... la prima conseguenza, o se volete, la conseguenza minima di questo, è che questo salmo non ha nessun tono di drammaticità. Questo salmo non è un salmo drammatico. I salmi drammatici sono quelli, i cosiddetti, per esempio, salmi dell'angoscia, dove il dramma è costituito dalla vita del salmista. I nemici mi stanno addosso, anche il mio amico colui con cui salivo al tempio di Dio, anche lui mi ha tradito. Sono maledetto da tutti, eccetera. La sfortuna si accanisce contro di me. Gli unici salmi che hanno un tono drammatico sono i salmi che parlano della vita, perché la vita è drammatica certe volte, fortunatamente non sempre, ma ogni tanto lo è. Ma un salmo che parla del peccato non è un salmo drammatico, perché sul peccato c'è una parola definitiva precedente al peccato, che è il disegno benevolente di Dio. Sì o no? Datemi una reazione, perché non capisco se il fatto che non si sente nemmeno tirare il fiato è dato dalla tensione del tema o dall'assoluta oscurità di quello che sto dicendo. Allora, per favore, quando parliamo di peccato, noi abbiamo un grande lusso nel cristianesimo, che per esempio i babilonesi, per rimanere all'esempio di prima, non avevano, che tutte le religioni di ordine morale non hanno. Noi abbiamo un grande lusso, ce ne possiamo fregare. Cioè, possiamo parlare di questa questione prendendola sul serio, perché è una cosa che attraversa le nostre opere, i nostri giorni, come prendiamo sul serio tutte le cose che attraversano le nostre opere, i nostri giorni, no? Che sono le cose che fanno la nostra vita, dunque uno le prende sul serio perché sono le cose della sua vita. Ma detto ciò, noi possiamo essere proprio tranquilli, perché non è il problema decisivo. Solito esempio del rapporto, che così ci capiamo, no? C'è sempre un tempo nei rapporti tra le persone, e spesso sono tempi ciclici, ma comunque in un rapporto di coppia c'è sempre un tempo in cui uno vive ogni discussione, ogni differenza di idee, ogni lite, come una minaccia di morte. Cioè, ogni volta che quell'altro fa una faccia un po' rattristata, uno dice: oddio, mi lascia. Poi c'è, fortunatamente, se il rapporto cresce, un tempo in cui uno comincia a sapere che è possibile anche litigare e discutere, si può anche non essere d'accordo, anche con pathos e grande partecipazione, sentendosi molto offesi oppure offendendo a volte molto l'altro, non sempre facendo cose giuste, ma che ciò non necessariamente tutte le volte mette in discussione l'esistenza del rapporto. E non è che uno si arrabbia meno quando si arrabbia in quelle situazioni lì, però è diverso, si arrabbia in un altro modo. È chiara la differenza. Allora, se il peccato è il qualificante religioso, il peccato è drammatico perché discute l'esistenza stessa, mia e dell'altro, è in relazione. E ogni peccato è la minaccia di morte definitiva. Se il peccato non è il qualificante religioso, il peccato è l'esperienza di una discussione, di un litigio, magari con grande pathos e anche con sofferenza, cioè non è che uno poi è allegro, no, uno non è allegro affatto, ma che non mette tutte le volte in discussione la sostanza del rapporto. La Chiesa ha sempre insegnato questo, insegnando la distinzione tra peccato veniale e peccato mortale, distinzione che tutti avete sentito. Col piccolo particolare che questa definizione, peccato veniale, peccato mortale, è stata coniata nel Medioevo, quando, per una serie di motivi culturali, che se volete poi vi faccio un riassunto, ma insomma fidatevi della conclusione, se no vi faccio la citazione di 3-4 libri da leggere, 150 pagine l'uno per spiegarvi questa roba, se no vi fidate del mio riassunto, quando dire un sostantivo più un aggettivo voleva dire che tutti guardavano l'aggettivo. Dunque, dicendo peccato veniale, peccato mortale, si diceva la differenza. Il problema è che nel Novecento, avendo noi un altro tipo di cultura, quando noi diciamo peccato veniale, peccato mortale, noi guardiamo tutti il sostantivo. Dunque, sempre di peccato si tratta. Poi sì, uno un po' più piccolo, quell'altro un po' più grande. No, questo è quello che pensiamo, che la differenza tra peccato mortale e peccato veniale è una faccenda di gravità, no? E tra l'altro così è stato spiegato dal 700 in poi, quando non si capiva più come era nato questa distinzione, no? Allora, il peccato mortale è un peccataccio, il peccato veniale è un peccatuccio, sempre di peccato si tratta, la stessa minestra. Il problema è che invece sono nati nel Medioevo, quando gli aggettivi qualificativi, cioè il definire una qualità, significava definire la differenza di sostanza, cioè dire peccato veniale o dire peccato mortale diceva la differenza, non l'uguaglianza.
perché se no non si dicevano aggettivi. Se fosse stata la stessa sostanza si sarebbe detto peccato, punto. Invece si aggiungeva una qualifica, una qualità, per dire esattamente la loro differenza. Allora, quando io facevo l'esempio della discussione che non discute la sostanza del rapporto e della discussione che discute la sostanza del rapporto, questa è la differenza tradizionale che la Chiesa fa tra peccato veniale e peccato mortale. Solo che per capire bene questa cosa noi dovremmo cambiare questo nome, che è quello tradizionale, e dire la differenza che c'è tra peccato e idolatria. Allora, in questo salmo si parla del peccato, non dell'idolatria. E il peccato non è drammatico. È una delle vicende di una relazione in cui non sempre tutto va liscio. Si discute, ci si accapiglia, non ci si capisce. È l'aspetto che non va liscio di qualsiasi relazione in questo mondo. Ma in questo salmo non si parla di idolatria, che invece è la questione che mette in discussione la relazione. E che sarebbe la cosa drammatica. È chiaro? Ok. Fine delle introduzioni. Allora, questo salmo parla del peccato. Perché all'inizio dicevo, il problema è che essendo così esistenziale noi lo deformiamo? Perché con una scorretta idea di peccato, cioè pensando il peccato come il qualificante religioso, pensando il peccato come tutto uguale, dalla trasgressione minima della legge fino all'idolatria, sempre di peccato si tratta, pensando il peccato come un puntone drammatico, noi mettiamo questo salmo in un posto dove non deve stare. Capite? E per esempio, tutta la prima parte, che è di invocazione a Dio, perché Dio cambi, purificami e sarò mondato, eccetera, eccetera, noi la leggiamo, l'abbiamo letta, è stata letta nel corso della Chiesa, non necessariamente della storia della Chiesa, non necessariamente noi come singoli, ma tendenzialmente si legge in termini di alibi. Se il peccato è tutta quella faccenda di prima, uno dice fa tu che io non so farlo. E giustamente un po' ci piace perché ti offre un po' di scappatoia, ma un po' ci dà anche fastidio perché uno dice ma come sarebbe sta storia? Capite? Questo è un esempio per dire come spostiamo la lettura di questo salmo. Mentre, ancora una volta, qui il problema di questo salmo è una relazione che c'è ed è viva, è vitale, in cui ci si impiccia, si discute, non ci si capisce, si passa un brutto momento. Come va? È una fase che non ci capiamo. Questo è questo salmo. Il che presuppone una relazione che c'è e che si impiccia storicamente. Dunque che c'è ed è vitale, progredisce, si muove, è viva, non è statica. Dunque incontra un impiccio. Per questo dicevo una buona occasione quaresimale. Cioè, per favore, smettiamola di pensarci sempre in quaresima, in questi toni drammatici che poi di solito partoriscono il topolino dei buoni propositi da bambino degli elementari. Non lo farò più. Su cui poi uno regolarmente ci riesce, non ci riesce, 3 mesi dopo si è stufato, si è dimenticato. E cominciamo invece, per esempio, usando questo salmo, a usare la quaresima per ciò che è pensato che sia, e cioè per prendere atto che c'è una relazione, c'è ed è solida, e funziona di suo. Perché se no non ci sarebbe la Pasqua. Invece la Pasqua c'è, il che significa che la relazione esiste e regge pure gli impicci. Dunque, prendere atto di questo già sarebbe un buon passo, secondo me. Secondo passo per vedere dove questa relazione eventualmente si ingrippa, ma fuori da ogni drammaticità. Non c'è bisogno di fare nessuna promessa da oggi sarò buono, ma c'è da prendere atto di dove sta la propria vita rispetto a questa relazione e di quali sono le cose su cui non ci capiamo. E uno non è che dice prometto che da domani ti capisco, nessuno lo direbbe perché è una scemata, ma quando uno prende atto che c'è una fetta di sé su cui in una relazione non ci si capisce, uno comincia a mettere in atto delle strategie, in genere su se stesso prima di tutto e poi sul rapporto, per tentare di capirsi. Per esempio si spiega di più, e che ne so, dice parliamo, oppure dice stiamo zitti, Forse se parliamo di più ci confondiamo peggio, non so, uno si inventa delle strategie, ma non è che dice prometto che da domani ti capisco. Al massimo uno dice vabbè, cercherò di essere un po' più disponibile a capirti, però poi quello che fa concretamente è inventarsi delle strategie di comprensione. Allora questa è la conversione quaresimale, prendere atto che c'è una relazione che è solida e forte, provare a capire dov'è che si ingrippa e mettere in atto delle strategie, non fare dei buoni propositi. Non so se si coglie la differenza. Allora, per questo salmo è un buon suggerimento. Ok, allora, ancora ultima cosa teorica, diciamo, fuori dal testo, è questo. Questo salmo è un salmo dunque squisitamente teologico. Voglio dire, non si capisce fuori dal rapporto con Dio. Questo non è, come spesso si dice, un salmo genericamente umano, tutti si sono sentiti in colpa, che è vero, non esistono esseri umani che non si siano sentiti in colpa nella loro vita. Questo non ha un cavolo a che fare con il salmo 50. La psicanalisi è qualcosa di genericamente umano, tutti si sono sentiti in colpa e gli psicanalisti ti aiutano a non sentirti tanto in colpa, a non avere senso di colpa. Questa è una cosa squisitamente umana, va benissimo. I psicanalisti, la mia vecchia mamma, i miei amici, insomma, voglio dire, gli strumenti che uno ha, no? Ah. Il problema qui è un altro, questo è un salmo squisitamente teologico, non generalizzabile fuori da un rapporto. Non è genericamente umano, è un salmo riservato ai credenti. Esempio che così si capisce subito: solo chi ama un altro può dirgli aiutami a capirti. Nessuno di noi direbbe mai una cosa del genere o aiutami a farti felice, se non dentro un grande amore, perché è una di quelle cose che fuori da un grande amore non hanno senso. Ma di che stai parlando? Cioè, voglio dire, se tu vuoi fare delle cose per me, le fai. Se non vuoi farle, non le fai, cavoli tuoi, cioè che c'entro io? Come sarebbe dire aiutami a capirti? È chiaro? Allora, questo salmo per i primi 11 versetti dice aiutami a capirti, purificami, sono mandato, distoglimi dai miei peccati, cancella le mie colpe, eccetera, eccetera. Che tradotto in termini relazionali è dammi una mano a stare dentro questa relazione così come tutti e due vorremmo starci, cioè felicemente. E solo dentro un amore uno sa che per quanta buona volontà di suo ci metta, per quanta decisione, per quanto uno ami l'altro, se l'altro non lavora anche lui sulla relazione, se l'altro non ci aiuta ad amarlo, non potremo mai amarlo. Dentro un amore questo è molto chiaro. Quella cosa che si dice per cui uno non può stare dentro un amore perché lui ama un altro, appunto, o quell'altro ama te, o non c'è una relazione, non so come dire, no? È chiaro? Allora, tutta la prima metà del salmo spiega esattamente questa cosa. Dunque, fuori da una relazione amorosa, questo salmo è illeggibile, perché dire a un altro purificami, cancella le mie cose, eccetera, eccetera, tutta l'invocazione del perdono, o è una cosa tremenda, cioè intollerabile per un moderno, io schiavo mi prostro davanti a un iperpotente, che proprio no grazie, cioè di potenti in circolazione ce ne sono troppi, ci manca solo Dio, eh? Oppure è una relazione amorosa entro la quale la mia fatica di stare dentro un amore mi fa chiedere all'altro che il suo amore aiuti il mio amore ad amarlo, che ha un senso solo dentro una relazione. In questo senso questo salmo è squisitamente teologico, è uno dei più teologici dei salmi, dove l'esperienza umana, vitale, esistenziale è paradossalmente minima, quella generica, generale, ok? Allora, prima cosa interessante, come vedete sulla vostra Bibbia, chi ce l'ha, questo salmo comincia col versetto 3, pietà di me, oh Dio, nel tuo amore cancella il mio peccato, e il versetto 3, perché a differenza di altri salmi, non di tutti gli altri salmi, ma di altri salmi. Il versetto 1 e 2 sono il titolino, quello di cui abbiamo già parlato, al maestro del coro, salmo di Davide, eccetera. In genere non è casuale quando questi titolini sono numerati come versetti, cioè stanno dentro il corpo del salmo, oppure sono senza numero, stanno prima del salmo. Il motivo in genere è questo, che quando sono numerati dicono, teoricamente, cioè leggendariamente spesso, di quando è stato scritto, no? Di che tipo di salmo è. Quando sono numerati significa che il contesto in cui è stato scritto è determinante per leggerlo. Quando non sono numerati è come se vi dicessero, vabbè, questo salmo l'ha scritto Davide in quell'occasione lì, però di per sé poteva essere scritto da chiunque in qualunque momento. Mentre quando sono numerati è per dire, attenzione, l'ha scritto Davide in quel momento lì, e questo è importante per capirlo. Allora, che cosa si dice? Si dice in italiano, voi trovate sulla vostra Bibbia, al maestro del coro, salmo di Davide, quando venne da lui il profeta Nathan, dopo che aveva peccato con Bezzabea. Ahimè, purtroppo questa traduzione non è correttissima. In ebraico si dice al maestro del coro, salmo, come Davide cantò, non di Davide, ma come Davide cantò, quando venne da lui il profeta Nathan, come aveva peccato da Bezzabea. Qualche copista medievale, stupito da questi due come, che poi grammaticalmente non tornavano, erano un errore, ha pensato bene di correggerli e di scrivere di Davide, quando il profeta Nathan andò da lui dopo che aveva peccato con Bezzabea, che così si capiva. Ok? Il problema è che questi due come non erano casuali invece, no? E una serie di ritrovamenti successivi che certamente il buon copista correttore non conosceva, che noi oggi conosciamo, e di commentari ebraici a questo santo, tutta una serie di dati in più, ci fanno dire che cosa? Ci fanno dire che, ve la dico poeticamente, come Davide peccò con Bezzabea, così allo stesso modo cantò quando il profeta Nathan andò da lui. Ora, la storia del peccato con Bezzabea, credo la sapete più o meno tutti. Davide aveva un generale, Uria, la cui moglie Bezzabea lo colpì moltissimo, insomma, si prese una sbandata terrificante per questa moglie di Uria. E commise adulterio con Bezzabea, e dopodiché, come sempre succede, per parare una cavolata ne ha fatta una peggio, nel senso che in occasione di una battaglia pensò bene di mettere Uria in prima fila, che così questa Bezzabea rimaneva vedova e lui aveva risolto il problema, tradotto in modo proprio un po' brutale, ma questo è il succo del racconto. Così fece, Uria morì e Davide poté vivere il suo amore con Bezzabea. E viene il profeta Nathan che racconta a Davide un aneddoto e dice: due uomini, uno aveva un grande gregge e uno aveva solo un piccolo agnellino, e quello che aveva il grande gregge prese il venero degli ospiti, doveva imbandire un pranzo, prese l'agnellino di quello che aveva solo un agnellino e imbandì il pranzo, e i suoi ospiti dissero: che buono, bla bla bla. Tu cosa faresti? Tu cosa diresti su questa cosa? E Davide dice: ah, brutto, cattivo, quel potentaccio lurido. E Nathan dice: tu sei quell'uomo. E Davide fa ops e dice: sì, è vero, no? E secondo la leggenda, su questo ops, sì, è vero, avrebbe composto, cantato questo salmo. Due cose da notare: la storia di Davide e Bezzabea continua, cioè il riconoscimento della colpa non è che allora da quel punto lui si separò da questo grande amore, visse nella penitenza tutto il resto della vita, no, nel senso che aveva fatto una cavolata, ma si tiene l'amore che ne aveva ricavato, primo. Il che già ci dovrebbe mettere in sospetto sulla nostra idea di peccato, nel senso che se funziona l'idea di peccato come dicevamo prima, scusa, questa ha fatto una cavolata, si è pentito, dunque per dare credibilità alla cosa, pentimento e solitudine, e manda via la donna, facendo triplice guaio sul duplice precedente, nel senso che a quel punto avrebbe distrutto la vita della donna, cioè avrebbe fatto veramente il caos del caos del caos, in nome di una stupenda giustizia che non ha niente a che fare con il cristianesimo. Mi funziona Primo dato. Secondo dato interessante è questo duplice come di cui dicevo, no? Allora, com'è che Davide andò da Betsabea? Beh, insomma, si può immaginare. Certo, come dire, con una certa partecipazione, ecco, non particolarmente estraneo alla faccenda, ma anche, suppongo, con timore, con, come voglio dire, una situazione di questo genere, per di più clandestina, peccaminosa, eccetera, è uno, come dire, gasato, impaurito, con un po' di sensi di colpa e tutto questo miscuglio dentro, certo, in cui, a dirla molto concretamente, prevaleva il piacere, se no non l'avrebbe fatto. Ok? Così cantò a Nathan questo salmo. E mi sono preso un piccolo sfizio di questi maniacali che io ho ogni tanto, come ormai conoscete, e ho fatto una piccola ricerca sulle concordanze per vedere se questo come ebraico compariva da qualche altra parte, cioè se c'era qualche altro esempio nei titoli di composizione dei salmi in cui si diceva come fece questa cosa, così cantò questo salmo. No, è l'unico. Allora, tutto il tema del rapporto, e del rapporto non rapporto bello, altruistico, giusto, felice, legale, stupendo, caritatevole, che poi anche casualmente è un rapporto tra un uomo e una donna, però poi insomma è tutta questa roba molto pia e spirituale, ma di un rapporto neanche tanto corretto, a dirla esattamente com'è. Questo tema non è casuale. Così Davide cantò, che vuol dire con lo stesso stato d'animo, dunque di gioia per il perdono, ma anche di paura, di confusione, di sapere che aveva fatto una cosa che non andava tanto, di timore che Dio gli dicesse, oh, che vuoi, adesso paga lo scotto, no? Eccetera, eccetera, eccetera. Quindi lo stesso stato d'animo, ma anche come in un rapporto, cioè con la stessa concretezza, realtà, spessore, carnalità diremmo, che certo non è una cosa particolarmente pia e spirituale la faccenda tra Davide e Betsabea, se no non si spiegherebbe tutto sto cancan, no? Quindi allo stesso modo, cioè non in modo spirituale, con la stessa carnalità e forse anche facendo una stessa stupidaggine, cioè, non è detto che il rapporto a Dio, il ritorno a Dio, la conversione cantata in questo salmo sia necessariamente spirituale, corretta, giusta, perfetta. Cioè, ho fatto un errore, che è un nostro tipico atteggiamento sul peccato, no? Quando finalmente uno ce la fa a dire che ha fatto un peccato, dice da oggi sarò buono, no? E cioè dice adesso rimettiamo tutto a posto. E una delle cose che sopportiamo peggio è l'idea che dopo un anno abbiamo scoperto che non abbiamo rimesso a posto un cavolo, oppure sì, qualcosa l'abbiamo anche rimesso a posto, ma di per sé ci impicciamo su un'altra cosa, no? Si ritorna come? Allo stesso modo, ci si riconverte a Dio dopo un peccato, non diventando improvvisamente degli altri, ma come si è commesso il peccato, dunque un po' confusi, con una tendenza a violare le norme, come nel caso di Davide, uguale, non si diventa improvvisamente altri. Non so se vi è chiaro. Allora, ovviamente questa collocazione del Salmo, no, di Davide dopo il peccato con Betsabea è leggendaria. Storicamente, dal punto di vista critico, questo Salmo è del post-esilio, quindi circa 500 anni dopo Davide, per i temi che tratta, per il linguaggio, eccetera, eccetera. È indicativo che questa collocazione, e così formulata, viene posta all'interno del Salmo, cioè sta nei versetti numerati. Questo Salmo va letto come un Salmo personale di confusa conversione, passionale, ma che non garantisce nessuna correttezza, nemmeno la conversione. Piuttosto disinteressata dalla legalità, dallo stabilimento delle norme, da tutta l'esteriorità, e dettata dall'intensità di un rapporto. E Davide è figura messianica, è figura del Cristo, non nonostante le vicende con Betsabea, eccetera, eccetera.
ma a causa del fatto che il rapporto è continuato, che il rapporto tra lui e Dio è stato un rapporto fedele, cioè che gli impicci, gli impiccetti, le non capirsi, il confondersi, il litigare con Dio non lo hanno spezzato. Per questo è figura messianica. Che Davide ha fede non vuol dire, e dunque è figura del Cristo, non vuol dire che è perfetto, vuol dire che non gli basta non capirsi per poi mollare Dio. Chiaro? Allora, la struttura letteraria. La struttura è apparentemente semplice. Dal versetto 3, iniziale del testo, no? Cioè stabilito di Davide, poi il versetto 3 dove inizia il testo, al versetto 11, si potrebbe intitolare non tanto delitto e castigo, per citare gli autori russi, ma delitto e perdono. Delitto e perdono. Cioè il regno, guardando Dio abitando un luogo oscuro, o guardando colui che amiamo abitando la nostra incapacità di amarlo. E per questo, per esempio, tutti i commentatori patristici eccetera eccetera mettono un titolino su questi versetti 3-11 che è intitolato "Nel regno del peccato della notte", in genere, cioè usano questo tipo di terminologia, no? Il regno, proprio il luogo, lo spazio, guardando colui che amiamo da un luogo di oscurità. Poi dal versetto 12 al versetto 19 il regno dello spirito e del cuore, la ragione della grazia, se volete. Non c'entrano niente, vi basta come segnale che per tutta la seconda metà del Salmo si dice "non gradisci il sacrificio se offro olocausti", no? Quasi un disprezzo del culto ufficiale. E l'ultimo versetto è "allora immoleranno vittime sopra il tuo altare", cioè, è chiaro che è un versetto che non c'entra, no? Che esce dal tono, ma vedremo come dal punto di vista spirituale invece c'entra. Però dal punto di vista della struttura letteraria questi due versetti sono aggiunti parecchi secoli dopo, hanno un altro tema, un altro tono, no? E il tono è quello, noi diremmo, pubblico, non più privato. "Nel tuo amore fa grazia a Sion, rialza le mura di Gerusalemme", è il mondo pubblico, visibile. "Allora gradirai i sacrifici prescritti, l'olocausto, l'intera oblazione, allora immoleranno vittime sopra il tuo altare", cioè la ricostituzione della liturgia pubblica e quasi della legalità, no? Voi sapete che per il mondo ebraico la liturgia dei sacrifici eccetera, della legge, è veramente la legalità. Quindi la struttura letteraria è tendenzialmente semplice, due grosse parti con questa appendice aggiunta dopo. La questione però di come queste due grosse parti sono costruite è, anche qui non difficile, non complessa, ma bellissima. Queste due parti sono costruite letterariamente come una piramide. Ognuna delle due ha un vertice che sta al centro, anche materiale, e delle coppie. Per esempio nella prima parte si vede bene anche in italiano, faccio un esempio proprio banale, versetto 3, "nella tua grande bontà cancella il mio peccato", versetto 11, "cancella tutte le mie colpe". E per esempio la corrispondenza dei verbi, dei versetti a scendere, no? Dal il primo e l'ultimo, al secondo e penultimo, eccetera, eccetera, è proprio materiale, potete farlo da soli questo lavoretto. Nella prima parte funziona anche in italiano quasi tutto, nel senso che sono lo stesso verbo in italiano, nella seconda sul testo italiano funziona meno. Ma sono veramente costruite come un cuore di ognuna di queste due parti, e poi intorno a questo cuore una costruzione simmetrica, assolutamente simmetrica, che è in crescendo e in calando, cioè che parte da un punto, arriva fino al cuore e poi torna giù. Allora,
il cuore della prima parte è il versetto 6b: sei giusto quando parli, retto nel tuo giudizio, Dio giudice giusto. Che detto solo così, Dio giudice giusto, non spiega niente del Salmo, cioè tutto il resto del Salmo non c'entra niente, perché di tutto si parla nel Salmo tranne che di una giustizia. Cioè, se solo si parlasse della giustizia, il problema di questo Salmo sarebbe: ho peccato, giù botte. E invece nel Salmo non è così, no? Allora, questo cuore è Dio giudice giusto. È veramente, soliti miei esempi un po' idioti, ma comunque, è veramente come quando uno in una situazione critica con colui che ama gli dice: hai ragione, no? In cui di per sé il fatto che l'altro abbia ragione non c'entra quasi niente, cioè non è che l'altro abbia ragione, no? Ma è che uno mette avanti una possibilità di discutere con calma, no? Cioè uno vuole smorzare l'aggressività dell'altro, no? Do ragione, dunque possiamo parlare, no? Allora, Dio giudice giusto qui è questo, no? Hai ragione. È chiaro, non ha a che fare con la giustizia, proprio perché il quadro è teologico, sta dentro un rapporto, tutte le cose che ho detto prima, non ha a che fare con la giustizia del bilancino, della legge, non c'entra niente la legge, perché qui se il discorso è la legge e se la situazione è Davide che ha peccato con Bersabea, non c'è santo. Cioè Davide ha sbagliato clamorosamente da tutti i punti di vista, umano, religioso, e ha parato una stupidaggine con una stupidaggine peggiore, causando la morte di uno, dunque va condannato, punto, non c'è altro da dire, no? Ma qui è proprio: hai ragione, dunque, e allora si costruisce da una parte, nella prima metà fino al tu sei giusto quando parli, retto nel tuo giudizio, si costruisce, diciamo, l'apologia, no? Sì, vabbè, ho fatto una cavolata, però tu cerca di metterti nei miei panni. E nella seconda parte la grande invocazione, aiutami ad amarti. Cioè, ho fatto una stupidaggine, mettiti nei miei panni, ma non è quello che voglio. Il mio desiderio è un altro. E non so come fare, nel senso che di per sé i miei panni sono i panni di uno che ha fatto oggettivamente, non solo che ha fatto, ma che ha mille motivi per continuare a fare delle stupidaggini. Ok? Allora, tutta la prima parte: pietà di me, oh Dio, secondo la tua misericordia, nella tua grande bontà cancella il mio peccato. Excusatio non petitio, cioè è proprio, cominciamo incensandolo, che così. No, ma tu sei un intelligente, può capire. No, adesso ragioniamo, no? Ecco, proprio questo è il succo. Lavami da tutte le mie colpe, mondami dal mio peccato, riconosco la mia colpa, il mio peccato mi sta sempre dinanzi, contro di te, contro te solo ho peccato, quello che è male ai tuoi occhi io l'ho fatto. Proprio è la condizione, no? Cioè, ok, non c'è scusa. Ma notate la scelta. Per esempio, non si parla mai di trasgressione della legge, si dice riconosco la mia colpa, non ammetto, riconosco, conosco come qualcosa di noto, riconosco, non la vedo per la prima volta, so di che si tratta. Proprio su questo riconosco, secondo me uno ci potrebbe meditare una quaresima, nel senso che veramente, che cosa vuol dire che riconosciamo le nostre colpe? Io credo che uno dei grandi problemi di fede, per quello che io capisco e vedo per l'80% dei credenti, comunque uno dei grandi problemi di fede, ad esempio per me sicuramente, è che io non riconosco le mie colpe. Ma non solo perché spesso non so quali sono, come dire, ma perché non le conosco come qualcosa di noto, non so il loro nome. So talmente poco di me in questo rapporto che non mi rendo nemmeno conto di dov'è e perché che si ingarbugliano le cose. In genere riconosco a malapena i risultati degli ingarbugliamenti.
cioè in genere sto male su alcune questioni, come il frutto di un ingarbugliamento, ma non sono in grado di dire, di riconoscere perché sono arrivata fino lì. Come quando in un rapporto ci si ingarbuglia e poi uno dice: ma su cosa stiamo litigando? Cioè, un attimo, no? Cosa che accade, no? E in genere uno ci mette quel momentino a ricostruire qual è la questione vera di cui si sta parlando, perché magari si litiga su una fesseria colossale di cui dopo un quarto d'ora che si litiga uno dice: ma scusa, ma te ne frega qualcosa? No, a me nemmeno, ma perché stiamo litigando su questa cosa, no? E uno ci mette quel tot di tempo a capire che stava litigando su quella cosa perché in realtà se l'era presa moltissimo la settimana prima per una questione che lui pensava che gli era dovuta, ma quell'altro non aveva capito che gli era dovuta. Però se io gli dico che mi era dovuta, non c'è più spontaneità, allora come funziona? Dunque non mi ama, no? Cioè, voglio dire, per cui uno aveva tenuto questa roba qua dentro e giustamente litiga sul tappo del dentifricio, di cui in realtà non gli importa assolutamente nulla, no? Ma per imparare a riconoscere questa cosa e a riconoscere come io sto dentro questa cosa ci vanno quei 10 anni di matrimonio, cioè nel senso che non è che è così automatico che uno riconosce questi tipi di percorsi e ci si confonde, almeno nella mia esperienza e in quella di molti amici, si passano degli anni a confonderci prima di beccare al volo quando ti viene da ululare perché cavolo non hai tappato il dentifricio, avere l'automatismo che ti fa dire: oh, ferma, non c'entra niente il dentifricio, era questa la questione, dunque è meglio se ci mettiamo con calma stasera o domani sera quando abbiamo tempo, e forse io dovrei provare a riuscire a dire qual è il mio desiderio profondo, riuscendo a spiegarglielo in modo che lui non si senta ferito, dunque non come un'accusa, perché non è un problema di diritti, e uno non litiga sul dentifricio, ma ci va, come dire, una consuetudine, una conoscenza di sé dell'altro, una padronanza di sé e del rapporto, una capacità di cogliere il momento giusto e di esprimere in modo non, come dire, che non sia una ferita per l'altro, no? Ma che sia una possibilità per l'altro di crescere nel rapporto. Per fare tutto questo ci vanno due conti, no? Riconosco la mia colpa, sta da sta parte qua. Il problema è che Dio, non lasciando il dentifricio aperto, in genere non ci provoca delle irritazioni visibili e costanti sulle quali uno si incavola, ma poi è costretto a imparare un meccanismo. E dunque uno finisce per pensare che i peccati sono la violazione di una norma e non se ne parla più, cioè che così è risolta la questione e non si è fatto la fatica di imparare un meccanismo. Non so se è chiaro. Allora, riconosco la mia colpa, sta da questa parte qua. Riconoscere il mio peccato mi sta sempre dinanzi, ci va un grande amore perché l'aver fatto una stupidaggine ci dispiace talmente da non riuscire a pensare ad altro. Il mio peccato mi sta sempre dinanzi non vuole dire c'ho dei sensi di colpa che schiatto, ma vuol dire che mi spiace così tanto perché sto così tanto dentro un amore che anche una minima cosa mi fa star male e non riesco a pensare ad altro, che sto sempre lì a pensare che forse era meglio se non dicevo quella cosa. Ma questo non dice sulla qualità del peccato, dice sulla qualità del rapporto. Il mio peccato mi sta sempre dinanzi. Contro di te, contro te solo ho peccato. Anche qui, in chiave di rapporto, questo versetto è chiarissimo e lancinante. Nel senso che solo dentro un rapporto qualificato e forte non si fa mai niente di sbagliato se non solo contro l'altro. Quello che è male ai tuoi occhi io l'ho fatto. Questo versetto è bellissimo, perché per esempio uno dovrebbe innanzitutto come primo livello imparare a leggere e non quello che è contro la legge, quello che è male ai tuoi occhi, giusto o sbagliato che sia. Allora pensate cosa significa dentro un rapporto amoroso dire: è vero, hai ragione, perché quello che è male per te io l'ho fatto. Dunque, per esempio, non compare se è male o no per me. non compare se viola o no una legge, se si usa o non si usa, se si può fare, se non si può fare. Allora, il criterio del peccato in termini teologici, a partire dal discorso da Genesi in poi, tutte le premesse che ho fatto prima, è questo: quello che ti fa male a te che io amo, questo è il peccato. Tutto il resto conta zero. Rispettare o violare le leggi, da questo punto di vista, conta zero. E allora il cuore, perché sei giusto quando parli, retto nel tuo giudizio. Hai ragione, hai ragione. E poi allora la discesa, eh? Ecco, nella colpa sono stato generato, nel peccato mi ha concepito mia madre. Su questo versetto io vorrei fermare un minuto, perché questo versetto è stato un'orgia di interpretazioni deliranti per secoli, nel senso che è stato spiegato in modi dipendenti, per esempio dalla cultura sessuofobica dell'Ottocento, cioè voglio dire, da tutta una serie di problemi culturali che con questo salmo non c'entrava niente e continuano a non entrarci niente. Quando qui si dice nella colpa sono stato generato, nel peccato mi ha concepito mia madre, è perché il concepimento era, in parte oggi, come dire, c'è una discussione molto più forte sui giornali, eccetera, per cui siamo più abituati a diffidare. Certo, al tempo in cui è stato composto questo salmo, 6 secoli avanti Cristo, questa discussione non c'era, ma il concepimento è, per immagine culturale, l'inizio degli inizi, di tutti gli inizi possibili della mia vita, no? Cioè è pensato come il momento in cui tutta la faccenda inizia. Oggi noi, appunto, con le questioni bioetica, biogenetica, cioè siamo un pochino più diffidenti, ma anche per noi è molto istintivo pensare così. Allora, qui quello che si dice è: non è che io ho cominciato a far fatica per amarti quando ho cominciato ad aver uso di ragione. Io non ho cominciato a far fatica ad amarti quando t'ho conosciuto, ma io proprio sono negato. Cioè io dal concepimento sono tagliato fuori, devi renderti conto. Ho fatto del mio meglio. Ed è presente quando uno dice: hai ragione, ma io ho fatto del mio meglio. E giustamente il sentimento dominante in un amore è l'inettitudine in genere. Cioè voglio dire, chiunque ami un altro, si sente amato di un altro, una delle cose fondamentali che pensa è che non è capace, che lui non ce la farà mai, che tutto il mondo si è amato, si è sposato, ha fatto dei figli, voglio dire, l'umanità per gli ultimi 300.000 anni così ha funzionato, ma io sono negato. Questo lo pensa chiunque su un amore, no? Allora, questo versetto vuol dire solo questo, vuol dire: nella colpa sono stato generato, nel peccato mi ha concepito mia madre. Tradotto in termini di questo esempio esistenziale, relazionale, è: io sono tagliato fuori, ma altro che da quando ti ho conosciuto, da molto prima di conoscere te, dall'inizio della mia esistenza, sono tagliato fuori di mio, non perché tu sia uno difficile da reggere, ma perché io sono un incapace. Allora mettiti nei miei panni, come devo fare? E giustamente questo versetto apre tutta l'invocazione, no? Ma tu hai la sincerità del cuore e nell'intimo mi insegni la sapienza. Purificami con il sopo e sarò mondato, lavami e sarò più bianco della neve, fammi sentire gioia e letizia, esulteranno le ossa che hai spezzato. Cioè giustamente questo versetto: io sono un imbranato così e non posso farci niente, dal momento dell'inizio degli inizi possibili, prima di aver uso di ragione, prima di conoscere te, prima di incontrarti, prima di tutto io ero già imbranato, l'imbranataggine è la mia definizione, dunque dammi una mano tua a voler bene. Ed è bellissimo che questa invocazione, perché l'altro si compromette perché l'amore con cui l'altro mi ama mi consenta di amarlo, per dirla come la direbbe un moderno, inizia con quel versetto stupendo: ma tu hai la sincerità del cuore, nell'intimo mi insegni la sapienza, che non ha niente a che fare con tutte quelle letture spiritualistiche o intimistiche sentimentali che sono state spesso fatte, ma è proprio nella logica di questo tipo di lettura, secondo me si capisce abbastanza istintivamente, è come dire: io sono un imbranato, ma tu, come dire, io non sono Humphrey Bogart, no? ma tu sei troppo intelligente per occuparti degli Humphrey Bogart, no? È vero che tu apprezzi delle altre cose, non so se sei chiaro a questa faccenda. Chiunque ama un altro, no? Vive la propria inettitudine in genere in rapporto a una sovrastima del proprio partner, pensando che il proprio partner però è uno figo, che non è che guarda queste cose banali, cioè dice io sono brutta, però a lui non è che è questo discorso fisico per lui sia primario, perché lui è un intelligente, guarda il cuore, no? I sentimenti, è chiaro? Allora, giustamente dice, nella colpa sono stato generato, nel peccato mi ha conosciuto mia madre, ma tu mi ha concepito mia madre, ma tu vuoi la sincerità del cuore e nell'intimo mi insegni la sapienza. Tu sei uno sensibile, non sei mica uno scemazzo qualsiasi che guarda se uno è imbranato o no, no? Allora, a partire da lì si inizia, no? Cioè questo è l'inizio dell'invocazione, che comincia dicendo tu sei uno che sa guardare il cuore, no? E che ciò a cui tieni è ciò che conta, non l'apparenza, la bellezza o non essere imbranati, essere figli incredibili, no? No, tu nell'intimo insegni la sapienza. E dunque purificami, lavami, fammi sentire, eccetera, distogli lo sguardo dai miei peccati, cancella tutte le mie colpe, no? E dunque che il tuo amore mi insegni ad amarti. Allora, secondo me, con questo tipo di spiegazione questo salmo comincia a pigliare un altro tono, no? Non è penitenziale nel senso di cenere, ah come siamo malvagi, brutti, cattivi noi, Dio è così buono, no? Ma sta in questo tema relazionale con uno spessore diverso, spero. La seconda parte funziona presso poco allo stesso modo, dunque non sto tanto a analizzarla dettagliatamente come la prima, ma vi vorrei dire che qui il cuore è: Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode. Il cuore della seconda parte. La seconda parte sta rovesciato, no? Guardando me e il mio errore dalla parte di colui che mi ama. E dunque crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito santo, non respingermi dalla tua presenza, non privarmi del tuo santo spirito, rendimi la gioia di essere salvato, sostieni in me un animo generoso, no? Apparentemente è la semplice prosecuzione dell'invocazione precedente, ma se guardate nella prima parte fino al versetto 11 ci sono tutti i verbi di purificazione, lavami, mondami, cancella. E qui ci sono verbi di creazione, che è un po' diverso, no? Il problema non è più riparare la colpa, no? Chiedere perdono perché abbiamo litigato, no? Ma il problema comincia a essere dunque da qui che pace facciamo, no? Cioè che rapporto nuovo scaturisce. Allora, guarda caso, in questa seconda parte voi avete tutta una terminologia somatica: cuore, spirito, carne, sangue, labbra. C'è un corpo, c'è una carnalità proprio da costruire, un cuore nuovo, labbra che lodano, ossa non più spezzate, eccetera. Dunque è creativo, comincia a diventare l'invocazione, e poi addirittura, oltre che creativo, espansivo: insegnerò agli erranti le tue vie e i peccatori a te torneranno. Liberi dal sangue, la mia lingua esalterà la tua giustizia. Apri le mie labbra, la mia bocca proclami la tua lode. Quindi c'è questo crescendo tipico di un amore felice, che diventa espansivo, che si vede e che fa desiderare ad altri un amore altrettanto felice. E allora poi quegli ultimi due versetti, che in genere sono quelli che quasi tutti amano di più di questo salmo: perché non gradisci i sacrifici e se offro olocausti non li accetti, uno spirito contrito e sacrificio a Dio, un cuore affranto e umiliato, Dio, tu non disprezzi. Che appunto nella logica esistenziale di metterlo su un certo piano, no, diventa la scusante finale, cioè vabbè, è vero, abbiamo peccato contro la legge, siamo un po' dei tarpani, dunque non riusciamo a uscirne da sti casini, però abbiamo un cuore con una retta intenzione, Dio ama i cuori che hanno retta intenzione, no? Che è un discorso vero sostanzialmente, ma come dire, un po' da due soldi, no? Perché alla fine significa solo che uno alla fin fine potrebbe quasi fare quello che gli pare, tanto poi avrebbe intenzione salva tutto, insomma, no? Banalizzo un po', ma insomma un po' rischia di diventare questo discorso, mentre invece qui il discorso è un altro, e cioè, se volete, e appunto tanto per rimanere nell'immagine della relazione, perché ciò che ti ciò a cui tieni di una relazione non sono sacrifici, olocausti, eccetera, cioè non è poter dire in giro che io ho un fidanzato, no? Cioè non è l'immagine sociale di un rapporto, comunque essersi articoli, no? E dunque poter vantare la fedeltà, la bravura e l'intelligenza del mio fidanzato, no? Cioè, guarda, pieno di soldi, una bella carriera, tutto perfettino, no? Non viola nessuna legge, anzi, proprio un partito ideale, no? Che, già detto prima, siamo dei tarpani, non siamo partiti ideali, per Dio, no? Ma la conclusione è, dunque, il tuo problema non è avere un partito ideale, no? Ma un cuore e uno spirito, cioè il tuo problema è di essere amato. Dunque il problema non è l'immagine sociale di una relazione, guarda come stanno bene insieme voi due, ma la qualità della relazione. Ultima parola, perché sono stata più lunga del solito, sui due versetti finali aggiunti, eccetera, dicevo, storicamente non c'entrano niente, da un punto di vista spirituale di questo tipo di lettura che sono andata facendo, invece io trovo che siano molto belli, perché tutte le volte che li leggo io penso sempre a quel versetto del Vangelo che dice chiunque avrà lasciato barche, beni, mogli, figli, per me riceverà il centuplo qua giù all'eternità. Penso sempre che Dio è sovrabbondante, no? Cioè che fa tutto questo discorso sulla sostanza del rapporto e sulla irrilevanza della socialità, della norma, della legge, dell'aspetto esteriore, eccetera, e poi ti dice alla fine che comunque, dato che per lui non contano, ma per noi un po' almeno sì, sta tranquillo che poi torneranno i conti anche da questo punto di vista. Cioè alla fine di tutto ciò, se un cuore è offerto a Dio, ci saranno anche mura per Gerusalemme, Sion rialzata, sacrifici e oblazioni, cioè alla fine si mostrerà che è pure un buon partito, intelligente, ricco, pieno di soldi, e che uno può essere proprio orgoglioso di portarsi in giro, cioè è proprio il centuplo qua giù oltre che l'eternità. E veramente questi due versetti, che in fondo recuperano questa dimensione legale, rituale, liturgica, no? Sono secondo me proprio da un punto di vista spirituale questa cosa, cioè detto tutto ciò, che è bellissimo, no? Queste cose da romanzo, un rapporto amoroso fuori da ogni convenzione, però poi nel quotidiano uno dice mannaggia che stanchezza, cioè perché di per sé anche qualche piccola soddisfazione meno letteraria ma più reale ci farebbe piacere, no? Allora, recuperato tutta la sostanza di un rapporto difficile ma tanto significativo, poi ti dice tranquilli, però, perché anche Sion e Gerusalemme, anche sacrifici e obbligazioni, cioè anche quel po' di gratificazione che ti serve per non distruggerti proprio nella fatica, c'è. Ecco, spero che con tutto ciò sia chiaro a questo punto cosa vuol dire che questo salmo parla del peccato. Suppongo di sì. E con ciò basta.